You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Ok, grazie, buongiorno a tutti. E non ho interlocutore, ma come dire, posso fare... sì, certo. Ringrazio lo staff, in particolare Flora, per avermi invitato qui. Ieri ero alla UBIC di Tiburtina, quindi sono riuscito a pescare insomma questo incontro. Ecco, se siete d'accordo, io seguirei un attimo la discussione più o meno come è stata affrontata ieri. Il mio è un romanzo all'Asimov, vecchia maniera, è una space opera sostanzialmente, anche se affronta diverse questioni piuttosto contemporanee, ecco. C'è un punto di vista predefinito, c'è un protagonista che è il point of view di tutto il romanzo, che è sostanzialmente un agente di polizia intergalattico e ha lo scopo sostanzialmente di trasportare i detenuti più pericolosi sulla faccia della Terra dalla Terra a questo nuovo sistema planetario che è appunto quello di Attis. Quindi già diciamo uno spunto... Un tema, ecco, è quello dell'impossibilità di evadere da un pianeta fuori dalla Terra, ecco. Perché vengono trasportati questi detenuti? Perché la Terra sta vivendo una sorta di nuova era glaciale, quindi le città, insomma, subiscono queste trasformazioni, queste bufere che le distruggono di fatto, no? E nonostante ciò, il nostro protagonista si muove, ecco, da Los Angeles, che viene distrutto all'inizio del romanzo. Non c'è una descrizione, ma si percepisce questa cosa. Lui si trasferisce in un'altra città, una città inventata, Tudor, negli Stati Uniti, e questa città è identica a Los Angeles. Quindi un altro tema che ho voluto un po' affrontare, ecco, nel mio romanzo è quella della, ecco, si può chiamare disneificazione del reale, gentrificazione, cioè l'idea di andare in un posto lontano da casa mia, identico a casa mia. No? È un po' la percezione che abbiamo quando entriamo nel Carrefour a Parigi, che è uguale a quello che abbiamo sotto casa, stessi prodotti, stessa proprio geolocalizzazione dei prodotti, eccetera. E questo, ecco, è dal punto di vista geopolitico, ecco, se vogliamo. Dal punto di vista tecnologico, loro vivono sottoterra fondamentalmente, cioè c'è un primo livello che è quello standard, e poi ci sono dei livelli scavati sottoterra, figli della, diciamo, idea figlia della, di tutta la un po' la letteratura di fantascienza, anche fumettistica, degli anni 70, no? Quindi questi livelli che anche sono anche differenziati a livello sociale. Quindi più si scava sottoterra, più, diciamo, ci si abbassa anche a livello di ceto sociale, un po' come un po' l'inverso del condominio di Ballard, ecco questo. Il nostro protagonista si muove in questo mondo distopico dove, sebbene critico nei confronti del suo lavoro, fa questo lavoro, cioè partecipa a questi contingenti di trasporto di detenuti su altri pianeti, e quando il governo degli Stati Uniti decide di allargare il sistema di detenzione al terzo pianeta del sistema di Attis, e c'è qualcosa che non va. Non vi anticipo nulla, ci sono dei sogni che sono, diciamo, diventano materiali sostanzialmente, no? E questa è un po' l'idea. Ieri, insomma, parlando con il mio amico che mi ha fatto da interlocutore, insomma, lui mi chiedeva: come hai risolto il problema dei viaggi spaziali, no? E cioè il viaggio più vicino, lontano dalla Terra, comunque, se non si va alla velocità della luce, ci vuole un po', ecco. E io l'ho risolto esattamente con il classico wormhole, con il classico salto spazio-temporale, no? E allora ho immaginato una fascia di buchi bianchi dopo Plutone, che permette l'accesso, come se fosse un portale, permette l'accesso in un'altra galassia. Escamotage semplice, Star Wars, l'abbiamo visto tutti, ci sta. Questo problema, cioè la soluzione di questo problema, mi ha portato a deviare quello che era la trama originale del romanzo, che doveva essere una semplice narrazione di terraformazione. In realtà mi sono chiesto a un certo punto: ok, io entro in questo portale, esco dall'altra parte, in un'altra galassia che non riesco a mappare all'interno dell'universo, perché mi manca quello che c'è in mezzo, no? Però riesco a tornare indietro, perché se prendo esattamente la coordinata esatta del portale, riesco a passare con il corpo. Ma cosa succede nel mezzo? Questa è un po' la domanda. Cioè i pensieri, i sogni, cioè tutta la dimensione non strettamente legata al corpo, alla corporeità, affronta delle dimensioni che possono essere diverse da quella consueta, e potrei non conservare, ecco, diciamo, una consuetudine, una cronologia, diciamo, di percezione standard come ce la immaginiamo. Quindi sostanzialmente chi, gli agenti di polizia, inizia ad attraversare questa fascia di buchi bianchi, chi attraverserà o chi ha attraversato, inizia a sognare quello che deve ancora vivere. Inizia a sognare in realtà i sogni di una realtà diversa da quella che ha vissuto. Questi sogni non sono solo premonizioni del futuro, perché altrimenti sarebbe stato, insomma, costruire una sorta di alternativa dicchiana, ecco, alla salsa italiana. No, il discorso è... ho voluto comunque mantenere forte la dimensione onirica del racconto, cioè quello che sogniamo in qualche maniera è frutto di quello che viviamo, perché alla fine quello che mi tocca della realtà io poi lo elaboro mentalmente e lo riverso nei sogni. E mi sono immaginato che anche quello che ancora dobbiamo vivere potesse, ecco, diventare nel presente nostro uno stimolo narrativo. E, al di là della terza parte, ecco, del romanzo, quando loro costituiscono un contingente di terraformazione, che ho immaginato nella maniera più classica, cioè con le cupole di ossigeno, o di matrioska, quindi prima una costruzione di una cupola piccola, il contingente porta tutta il materiale, diciamo, vegetale necessario alla costruzione di una piccola atmosfera, e poi man mano, quando si stabilizza la prima diciamo la prima area di dove l'uomo può vivere, si costruisce una cupola esterna più grande e così via. Lì su Attis 3, sul terzo pianeta, ecco, incontreranno delle creature che non sappiamo, cioè non si capisce fino alla fine se sono una proiezione dei sogni di questi uomini che hanno passato questa fascia, una manifestazione psichica del pianeta, un po' alla Solaris di Lem, oppure semplicemente delle creature aliene vere e proprie che vivono però hanno una percezione dimensionale diversa dalla nostra. Ecco, un po' come io faccio un esempio qui. Quando lui incontra questa creatura per la prima volta, dice: vabbè, ma spiegami, come fai tu a sapere quello che io sto pensando, a comunicare con me in maniera psichica, oppure ad immaginare il futuro? E lui, questa creatura, gli dice semplicemente: guarda, potresti spiegare a una figura bidimensionale cos'è la terza dimensione? Mi spiego meglio. Se io devo... Immaginiamo di essere in un videogioco 2D, Super Mario. Per superare il mio avversario io devo passarci da sopra, no? Non posso scartare di lato e superarlo, no? Come spieghi a Super Mario Bros, quello, non Super Mario 64, questa cosa? Ecco, dice lei, io non posso spiegare a te qual è la mia consuetudine dimensionale all'interno del mio essere. Ecco. Non ho voluto poi dare troppe spiegazioni, anche perché la quarta dimensione, va bene, già Einstein l'aveva un attimo definita, e lei non dà un numero, dice: potremmo essere a un livello dimensionale superiore. Tanto anche i numeri a questo punto perdono completamente di significato se sei fuori dalla percezione della realtà. Ecco, questo è un altro tema. E Ok, mi hanno chiesto anche ieri, vabbè, io sono di Taranto e quindi diciamo, la dimensione climatica la sento abbastanza, in maniera abbastanza forte, no? Ecco, ho notato che diciamo, l'impressione più forte del mio romanzo è anche questa, cioè una sorta di pessimismo ambientalistico, anche se gli uomini che vivono in questo romanzo non stanno vivendo un riscaldamento globale, ma in realtà un raffreddamento, una sorta di nuova era glaciale. E anche a livello, diciamo, cronologico, io l'ho proiettato almeno 5 secoli in avanti rispetto a noi, in una nuova datazione che non è, che è svincolata dalla nostra. Si capisce che è un futuro, si capisce che la Terra è la nostra perché ci sono gli Stati Uniti, Los Angeles, i governi, eccetera, eccetera, però siamo almeno 500 anni in avanti. E quindi ho immaginato un mondo che fosse inquinato, stretto per gli uomini, perché diciamo, queste bufere di ghiaccio iniziano a costringere lo spazio umano e quindi dove vanno gli uomini? Vanno fuori dal pianeta Terra, ma non tutti, solo ed esclusivamente quelli che vengono in realtà incarcerati. Ho immaginato anche un governo degli Stati Uniti corrotto, ho immaginato. Infatti mi hanno detto, è Trump, ho detto, l'ho finito di scrivere nel 2016, ancora non si sapeva. Ho sognato il futuro, no, in realtà è Reagan forse quello di cui parlo, però insomma sì, ho voluto, diciamo, riprendere un po' la tematica della droga di sistema. E quindi ho immaginato queste colonie extramondo, dove in realtà sorgono delle prigioni che sono governate da degli androidi, pochi androidi, e sono completamente autogestite, perché tanto non c'è bisogno di costruire una prigione vera e propria. Di lì non esci. All'interno diciamo di circa 1 chilometro quadrato di prigione, si vengono a creare poi delle piccole comunità autogestite in qualche maniera. Quindi nei diversi settori ci può essere l'anarchia, come ci può essere la completa anarchia, come ci possono essere delle piccole monarchie con a capo un personaggio. E poi lì si crea una vera e propria civiltà, perché poi chi vive lì dentro, maschio, cioè uomo o donna che sia, può riprodursi e quindi ci sono anche i nativi della colonia extramondo. Il governo ha interessi in queste colonie perché sono effettivamente una ramificazione del nostro pianeta. E il mercato, soprattutto in particolare quello della droga, una droga che ho immaginato essere una droga inventata, però una sorta di allucinogeno rilassante, può essere spacciata liberamente all'interno. Quindi, da un punto di vista propagandistico, il governo dice: io ti libero agli uomini, ai terrestri, agli statunitensi, ma questo potrebbe succedere anche in Europa, ti libero delle peggiori canaglie che sono qui sulla faccia della Terra e faccio un po' di spazio. Dall'altro punto di vista mi creo io una nicchia di mercato e vado ad interloquire con questi boss, diciamo, che porto lì, anche perché sono poi delle carogne, tra virgolette, vado a interloquire con questa gente e riesco a crearmi un'altra fetta di mercato. Però, se riesco a leggere, sì, un passo, se lo trovo. Sono stato anche critico verso questa. Allora succede, vabbè, ho fatto fare anche, prima di portarli diciamo sul terzo pianeta, ho cercato di far vedere come registra. Ok. Ho voluto regalare un viaggio, diciamo, di quelli standard, no? Diciamo un piccolo contingente che porta un tot di detenuti sul secondo pianeta, che già era formato, già ha tutti i settori di prigionia. Arrivati qui, gli agenti di polizia fanno un giro in questa struttura sopraelevata rispetto alla prigione vera e propria, fanno un giro e arrivano in un punto dove c'è una vera e propria catena di montaggio all'aria aperta, dove i lavoratori, i primi prigionieri arrivati lì da poco tempo stanno lavorando. E sembra quasi un girone dell'inferno dantesco, no? Il nostro protagonista si indigna perché non può tollerare la vista di questa catena di montaggio. Allora l'androide dice: ok, va bene, vi faccio conoscere il governatore di questo chilometro quadrato di prigione. E glielo porto, glielo, diciamo, hanno un confronto. E Svensson, l'agente protagonista, esordisce in questa maniera: lei è un pazzo, sussurra Svensson. Un pazzo, dice, perché mai? Non è il primo settore che visito, Duncan. Duncan è il capoccia, diciamo, di questa piccola, di questa microsocietà. Ho visto i tipi più svariati di anarchia, come ho visto anche settori più civilizzati e organizzati di questo. Ma quella colonia di uomini scarnificati che lavorano in quella catena protoindustriale, perdendo qualsiasi tipo di dignità umana, quella è davvero una barbarie fine a se stessa, anche se si trova in un carcere. Quello è l'inferno. Lei parla di dignità umana e di inferno, ma che diritto? La catena, tra virgolette, è un'istituzione che è stata votata dagli abitanti del settore. È stata accettata come simbolo della nostra attitudine sociale e tutti gli abitanti, uomini o donne che siano, ci passano. È come un battesimo di fuoco. Per questo i nuovi arrivati vengono immediatamente inviati laggiù affinché comprendano da subito quali sono i nostri valori. I valori. Svensson scosse la testa, ma fu interrotto dall'uomo. Non ho finito, agente. Noi non abbiamo scelto. Quando sono giunto qui c'era davvero la bolgia. Sopravvivevano solo 2 detenuti su 10. E bisognava davvero lottare per la vita, per non fare una fine terribile. Ho portato l'ordine in questo chilometro quadrato. Ora la gente mi rispetta e si rispetta più di prima. Può fare qualsiasi cosa senza ipocrisia, senza buonismi. Siamo i cattivi, i violenti, gli psicopatici assassini, ma viviamo molto meglio che nel vostro sistema assistenziale. Ora aveva ripreso a sorridere. Mi dispiace, agenti, ma che ne pensiate voi? La mia giungla funziona meglio del vostro agognato e secolare welfare. Ecco, questa è, diciamo, una faccia del un tema del racconto, cioè un problema, il problema sociale, ecco, di una costituzione di una società che sia in qualche maniera civile, e se sia giusto un po'. Che i diritti umani possano essere violati, ecco, in questa maniera, sebbene si sia votati, sebbene si sia in una comunità, eccetera. Ecco, questi sono un po' gli spunti di riflessione. Dall'altra parte, alla fine di questa prima parte, comincia poi tutta la parte che vi ho accennato sulla dimensione più onirica e in qualche maniera anche psichedelica del romanzo, dove i protagonisti, gli agenti di polizia, si devono confrontare con un'alterità che non è soltanto aliena, ma è un'alterità anche proprio dal punto di vista dell'esperienza mentale diversa. Ok, grazie. Se qualcuno mi vuole chiedere, vuole farmi qualche domanda.
Ci hai fatto una panoramica, ci hai parlato di tanti temi del romanzo. Ma la domanda che proprio nella testa, il rapporto tra il sogno e la realtà, il rapporto quello stretto, quello tangibile, cioè della presenza reale del sogno, lo hai gestito, sviluppato?
Grazie. Allora, innanzitutto, allora, dal punto di vista narrativo, ecco, ho introdotto il primo sogno in maniera, diciamo, non, come si fa anche nel cinema, no? Si vede una cosa e poi a un certo punto si scopre che è un sogno. Quindi l'ho messa lì. A un certo punto lui è già in viaggio, no? È già sull'astronave, però inizia a percepire, diciamo, delle interferenze, qualcosa che non va nel sistema astronave. E non è come se qualcosa non vada nel nostro mondo, noi lo riconosceremo subito. Nel suo, lui vedeva un'incoerenza rispetto a quello a cui è abituato a vivere nei viaggi, però lo accettava. Un po' come quando capita, che sogniamo, quando si sogna, si tende ad accettare tutta una serie di fatti assurdi, come tipo Mario che non c'ha la faccia di Mario, o vabbè, capita di sognare cose allucinanti, tipo che ti lanci dal balcone e c'è l'acqua sotto. Insomma, queste cose non è solo l'assurdità del fatto, ma il fatto che queste cose assurde sembrano normali all'interno del sogno. Quando ti svegli, perdi non solo l'assurdità, ma anche la coerenza interna. Dici, vabbè, ma come ho potuto sognare una cosa del genere? Ecco, questo è quello che io ho cercato di trasmettere, no? Un altro tema, cioè un'altra cosa importante è quella del sogno lucido. Racconto sempre questa storia. Un amico al liceo che stava l'orologio, l'orario, la finestra, entrava per qualche secondo e diceva: è un sogno, sto sognando. Stai facendo? No, se io dovessi sognare stanotte questa bottiglia, sono tecniche che ho scoperto essere anche veritiere, se io sogno questa bottiglia e mi ripeto nel sogno, è un sogno, sto sognando, io posso diventare consapevole di stare sognando. Una volta che tu diventi consapevole nel sogno di stare sognando, puoi fare quello che vuoi. Io non, cioè, mi è capitato di arrivare a dire: oh, attenzione, questa situazione che sto vivendo non è normale, adesso sto sognando. Solo che poi non ho mai il coraggio di prendere veramente nelle mani il sogno, di farlo diventare veramente sogno lucido. Anche perché, secondo me, è anche un po' pericoloso. Perché poi se non stai sognando veramente, è quello, ecco, questa è l'idea che io stavo cercando. Cioè, tu nel sogno fai o non fai determinate cose a seconda della coerenza del sogno che hai. Ed è perfettamente normale, come è normale che io adesso non faccia delle cose, come è normale che uno normalmente nella realtà non si lanci dal balcone o non insulti le persone affetto da un'improvvisa sindrome di Tourette o cose di questo tipo. Ecco, questa è la sfumatura che volevo dare al sogno. Il gancio con la realtà è quello che dicevo prima, cioè il reale è il materiale sensibile, proprio per dirla a Lacan, è il materiale sensibile che io poi vado ad elaborare nella dimensione onirica. Noi immaginiamo, vuol dire, siamo una convention di fantascienza, immaginiamo costantemente cose che inimmaginabili. Ma forse il materiale è semplicemente quello che abbiamo sempre vissuto, no? Sicuramente. Alla stessa maniera, se io qualcosa non l'ho ancora vissuta in maniera corporea, e quindi è nel futuro, se riesco a spostarmi attraverso le dimensioni, anche il sogno dovrebbe soffrire di questa cosa qui. E quindi io sogno veramente l'inimmaginabile. Ho veramente qualcosa che potrebbe essere. In particolare lui sogna un collega che ancora non conosce. Però non è come se ricordasse il futuro, una precognizione alla Philip Dick, per dire, no? È comunque nella dimensione onirica. Infatti tutti gli dicono: beh, stavi sognando, non ti fissare. Quando però gli si presenta davanti lui, spoiler, a un certo punto inizia a farsi qualche domanda un po' particolare, ecco. Grazie, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.